Qualcuno potrebbe dire, ah bene, non si lavora più nel cielo. No, non si lavora nel cielo. Ma il lavoro non è una maledizione, è un qualcosa che nobilita solo l'uomo e la donna, riferita a tutti. Così la fatica è finita per i musicisti e per i cantanti, accomodatevi. Ci rivolgiamo nella parola del Signore, nel Vangelo di Luca. Luca al capitolo 11. Questa mattina vorrò decisamente parlare con cuore sui quattro passi. È vero che sono un po' scettico a volte di tutti i libri che ci dicono tre passi per quello, quattro passi per dimagrire, cinque passi per diventare ricco. Ci sono tanti, ma questo viene dalla parola di Dio. E sono quattro importanti aspetti che noi dobbiamo capire. Infatti, dopo che leggeremo lo Spirito Santo che viene promesso qui nelle parole di Gesù dal verso 9 del capitolo 11, vorrò farvi qualche domanda. Noi siamo ancora pentecostali? Bene. E io continuerò a fare altre domande basandoci sulle risposte che voi date. Se voi alla fine del culto desiderate altre o ulteriori informazioni su che cosa è il pentecostale, lo Spirito Santo, la discesa, io sarò a disposizione, e anche i fratelli del consiglio e anche gli insegnanti della scuola domenicale, perché vogliamo assicurarci che quello che noi diciamo, cioè il parlare di Sion, che significa il parlare biblico, evangelico, teologico, sia ben compreso. La cosa bella dell'Evangelo è che qualcosa che potrebbe essere complicato diventi semplice, semplice. Ma intanto ci alziamo in piedi e al verso 9 dice così Gesù: io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dio benedica la sua parola, accomodatevi. Chiedere lo Spirito Santo. L'abbiamo mai chiesto lo Spirito Santo? È importante. Gesù ci indica una maniera per arrivare allo Spirito Santo, o almeno avere la consapevolezza dello Spirito Santo nella nostra vita. E a volte pensiamo che noi pentecostali sappiamo tanto, ormai sappiamo che significa pentecostali, pentecostalismo, sappiamo che significa il dono e anche il segno e i carismi, le varietà relative all'opera e alla persona dello Spirito Santo, i simboli eccetera eccetera. Però vorrei chiedere veramente, ma non dal punto di vista di credo, ma dal punto di vista di realtà. La domanda è, crediamo noi nella pienezza, non nello Spirito Santo, che Lui è Dio, tutta la teologia, ma crediamo noi nella pienezza dello Spirito Santo su ognuno di noi e di conseguenza sulla Chiesa? Bene. Ma adesso vi chiedo, come avviene questa pienezza dello Spirito sulla mia vita? Tutti quelli che avete detto a me ne siete autorizzati ad alzarvi e spiegarlo, in vostre parole. Non voglio imbarazzare nessuno, assolutamente. Ma come avviene? Noi crediamo che la pienezza dello Spirito avvenga sulla nostra vita, ma come avviene? Se noi lo crediamo soltanto e non sappiamo come avviene, potremmo perdere una grande realtà. Cioè essere consapevolmente convinti, ideologicamente ben chiari, avere una chiara prospettiva della teologia, ma in realtà perdere quella data cosa che noi crediamo, che noi accettiamo, che noi anche proclamiamo, o addirittura anche insegniamo. E passavo una mano sulla mia coscienza nella preparazione di questo sermone, dicendo: Signore, io non voglio solo predicare quello che è nella tua parola riguardo all'opera dello Spirito Santo o alla pienezza dello Spirito Santo. Io voglio essere il primo, non per essere orgoglioso, ad sperimentare la potenza dello Spirito Santo. E non solo nei miei ricordi e nei momenti quando il Signore mi ha benedetto fin da fanciullo, quando il Signore mi ha battezzato insieme ad altri 40 giovani al campeggio. Non voglio vivere solo di quel ricordo. Io voglio vivere di un, più che un ricordo, di una realtà quotidiana, dove l'opera dello Spirito Santo discende su di noi e sui nostri fratelli, ma sempre di più. Non parlo a voi come se non abbiamo mai sperimentato l'opera dello Spirito Santo, né come se è qualcosa che manca in noi, ma parlo di abbondare nella presenza e nella pienezza dell'opera dello Spirito Santo. Parlo di permettere allo Spirito Santo di non toccare solo i nostri piedi e le nostre caviglie, i nostri ginocchi e le nostre anche, ma di trasportarci in un fiume che lo Spirito Santo controlla e non più noi. E questo è possibile ogni giorno. Ogni giorno. Innanzitutto, pur che dirò tante altre cose, voglio che comprendiamo che ogni dono che viene da Dio viene per la sua grazia, per il suo amore, per la sua benignità. E vorrei iniziare da Giovanni 6:63, dove vediamo che lo Spirito Santo è un erogatore di vita, cioè senza lo Spirito non c'è vita. Possiamo anche essere come una chiesa dell'Apocalisse che diceva di essere in vita, ma era, qual era? Laodicea. Tu hai l'idea, tu dici di, sapete, tra quello che noi a volte pensiamo e quella che è la realtà rivelata da Gesù, perché lui non dice bugie, e neanche ci dice sì sì vabbè dai, ti voglio bene, sei amico mio, c'hai il mio affetto, chiudo un occhio. Signore, schietto con noi, cosa che a volte noi non riusciamo a fare, perché siamo deboli, vero? Ma il Signore ce lo dice chiaramente. Perché noi ritorniamo a Lui, non perché ci sentiamo schiacciati dal suo peso. Io spero che lo Spirito Santo oggi parla attraverso la sua parola non per schiacciarci, perché questo non è nella volontà di Dio, ma per riportarci sempre più vicino a Lui. Giovanni 6:63 dice che lo Spirito dà vita, è lo Spirito che ridà la vita. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Quale parole? Riferito a che lo Spirito dà la vita. Questo è qualcosa di molto importante. Allora è lo Spirito Santo che viene e dà la vita. Qualsiasi cosa noi pensiamo di poter fare, immaginare, concludere, rifare o ridire o dedicarci o no, o evangelizzare o no, o insegnare o no, tutto questo, se lo vogliamo fare con vita, e voi sapete, quando potete entrare in una chiesa e poi ritornate e mi dici sono andato in quella chiesa, era una chiesa morta. Lo so, ho capito subito, è il linguaggio di Sion. Comprendiamo che significa quando c'è la vita e quando c'è la morte. Ma Dio ci guardi dall'essere giudichevoli in qualsiasi maniera, perché se voglio essere giudichevole devo prima iniziare da me, dice Gesù. Lo Spirito dà la vita. E adesso guarderemo due altri, Efesi 5:18 e Colossesi 3:16, dove c'è un certo parallelismo, dove la parola di Dio e lo Spirito Santo sono una cosa. Ce l'avete le gambe voi? Tutte e due? È questo che dobbiamo concepire nella nostra mente. che noi non possiamo scindere, dividere la parola di Dio da quello che è lo Spirito che ci dà vita, perché questa parola è anche parola di vita. Iniziamo con Efesi 5, 18 a 19, dove l'Apostolo Paolo dice, comandando alla Chiesa di Efeso, siate ripieni di Spirito o siate ricolmi di Spirito Santo. Parliamo di pienezza. Inizia dando un divieto, non ubriacatevi, perché l'ubriacarsi, il fare troppo il cin cin, diciamo accostarsi a queste bottiglie che ci fanno un po' perdere, l'alcol fa perdere, il vino fa perdere cosa? La testa. E vi dico veramente, io non credo che è peccato bere un bicchiere di vino, ma è peccato farsi controllare dal vino o anche da qualsiasi altra sostanza che non onora la presenza dello Spirito Santo che porta vita nella nostra vita. Ed è importante capire che sicuramente Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dice questo è spirito, riferito all'alcol nel vino, ma questo è spirito che porta vita. Allo? Che vuol dire Paolo? C'era un fratello una volta, non faccio nomi, ma è qui presente, mi diceva che ci piaceva quel cantico, il mio spirito gioisce nel Signore, e faceva un bel bicchiere di vino, certamente tutto nello scherzo. Emanuele, come stai? Passo. Però il nostro vero spirito deve gioire nel Signore, perché è lo Spirito Santo, unito alla parola, che ci dà vita. Ti voglio bene. Se crediamo nella pienezza dello Spirito Santo, come avviene la pienezza in noi? O meglio, possono esistere ostacoli che bloccano la nostra vita dall'essere ripiena di Spirito Santo? Perché se domando come avviene, alcuni diranno avviene perché lo chiediamo, l'abbiamo letto. Lo Spirito Santo, il Padre lo donerà a coloro che glielo chiedono. Basta chiederlo? Questa è una parte, ecco perché ho preso quattro importanti aspetti che voglio con voi condividere perché siano un monito alla nostra vita, un incoraggiamento. Se tu vuoi e vuoi decisamente accrescere la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, se io lo desidero, questo è molto importante, inizia dal desiderio, o meglio concluderemo con il desiderio, ma è importante capire come avviene. Poi andiamo dopo Efesi in Colossesi 3:16. Colossesi 3:16, parallelamente al verso di Efesi 5, 18 e 19, dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente o riccamente, come? Ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali con gratitudine di cuore a Dio. Questo è molto importante. Che sta dicendo? Il comando è che la parola di Cristo deve abitare in noi. Quando la parola di Cristo abita in noi e lo Spirito Santo abita in noi, noi abbiamo l'esperienza della presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Se noi non comprendiamo, prima di tutto, l'importanza di meditare o conoscere parallelamente, conoscere, meditare la parola di Dio in noi, non potremmo mai permettere allo Spirito Santo di venire, perché non conosciamo e non sappiamo. Ma se noi apriamo il nostro cuore alla parola di Dio, se noi siamo ripieni di Spirito Santo e la parola di Cristo abita in noi abbondantemente, non così superficialmente. Sapete la differenza tra l'abbondanza e la superficialità? È quando uno è legato veramente, sinceramente, profondamente, oppure sente una canzone passando così, volando, e le cose vanno, ah sì, vabbè, quello. Noi vogliamo riccamente permettere alla parola di Dio di abitare in noi. Noi dobbiamo essere radicati sulla parola di Dio. non è solo per rendere occupato il nuovo convertito a dire ogni giorno prega, ogni giorno leggi la parola di Dio, ogni giorno medita, ma è perché questa è quella cosa data che ci permette di fare il primo passo verso quello che è la pienezza dello Spirito Santo. La parola e lo Spirito vanno insieme. Sebbene nel capitolo 1 di Giosuè non c'è ancora la rivelazione dello Spirito Santo così come lo è nel Nuovo Testamento, Dio disse a Giosuè che era tutto preso dal panico perché Mosè era stato ormai elevato, nascosto da Dio, era morto. Gli disse: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo, bocca e meditazione, giorno e notte, perché allora tu prospererai. Noi vogliamo credere nella prosperità di Dio, ma vogliamo credere che c'è anche un passo, un sentiero verso la meta della prosperità di Dio. Non parlo di prosperare solo con i soldi, Dio provvede per noi, ma di prosperare in ogni maniera. Quando Dio parla di prosperità, promette la sua prosperità nell'anima, nello spirito e anche nel corpo, nel fisico. Giovanni scrive: io sono contento che tu stai prosperando spiritualmente anche nel tuo corpo. Bellissimo. Che bello quando poter vedere i nostri fratelli e le nostre sorelle in buona salute. Ma qualcuno potrebbe spiritualizzare un po' troppo, solo spirituale. No, l'uno e l'altro. Perché Dio ama tutto l'essere di noi e il suo scopo è far sì che la nostra vita, su tutti i nostri aspetti spirituali, sociali, morali, familiari, intellettuali, fisici, noi siamo benedetti e prosperiamo. Girati accanto. Io voglio che tu prosperi, diglielo a quello, con tutto il tuo cuore. Allora la prima è meditare, la seconda è credere. Se noi non crediamo, noi possiamo meditare questo libro quanto vogliamo. L'idea di leggere la parola di Dio, l'idea di studiare, meditare la parola di Dio è subito legata, proprio incollata al credere. Perché se quello che io leggo, o studio, o medito, o ascolto, non l'assimilo per fede, il problema dell'antico popolo di Israele nel deserto, perché tutta la parola che gli fu annunziata, lo dice l'epistola agli ebrei, che gli fu annunziata, non è stata assimilata per fede, cioè perché non hanno creduto. Io vi dico, là fuori c'è un asino che sta volando. Ci saranno quelli che crederanno e ci saranno quelli che non crederanno. Come si fa a capire? Ci saranno alcuni che rimarranno qua e ci saranno alcuni che usciranno. Quelli hanno fede nell'asino che vola, anche se non vola l'asino. È solo un esempio per dire che quando noi abbiamo fede, agiamo secondo quella data parola. La fede o il credere è quello che noi ascoltiamo, quello che vediamo nella parola di Dio. Galati capitolo 3 verso 5 ci dice che lo Spirito Santo cosa fa? Fa dei miracoli in mezzo a noi per l'ascolto della parola di Dio. Così lo Spirito Santo viene incontro a noi e potentemente opera quando noi ascoltiamo la parola di Dio con fede. Abbiamo problemi? Galati 3:5. Quando noi crediamo in quello che meditiamo, quando noi crediamo nel nostro cuore, è lì che abbiamo fatto già il secondo passo. Rivolgiti alla persona accanto e dici: hai fatto tu il secondo passo? Perché tu puoi ascoltare nella chiesa quanto vuoi, tu puoi leggere tutta la Bibbia. Ci sono alcuni che a volte mi dicono: sai pastore, alcuni di voi avete mal di collo? No? Siete allergici? Dai, dai, fatelo di nuovo, voglio vedere. Io voglio che noi ci incoraggiamo e parliamo tutti l'uno con l'altro con canti, inni e esortazioni spirituali. Diglielo alla persona accanto. Stai tu credendo in quello che tu leggi? Non vergogniamoci, esortiamoci a vicenda e facciamolo col cuore. Facciamolo bene. Facciamolo con tanta sincerità, perché Dio ci aiuterà. Non è un gioco, fratelli. Non è uno scherzo. Questo è un punto preciso della parola di Dio. Signore, che devo fare? Devo fare l'unzione dell'olio a quel computer? Eccolo qua, Galati. Colui dunque che vi somministra lo Spirito opera miracoli tra voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede. Naturalmente lo fa per mezzo della predicazione. Vedete come lo Spirito e la fede sono collegati. Noi meditiamo, conosciamo, adesso dobbiamo credere. Credere perché? Perché la nostra fede accresce. Ora vi parlo di qualcuno che è visto in Atti capitolo 6 verso 5 come un uomo pieno di fede e di spirito. Questo per dire che ci sono degli esempi nella parola di Dio dove la fede e lo spirito vanno insieme. Chi era questo? È stato il primo martire della Chiesa cristiana. Si chiamava Stefano, che significa corona. Quest'uomo iniziò a parlare, fu arrestato, fu condannato. E poi tutto un tratto, mentre grignavano i denti e avevano rabbia contro di lui, e lui iniziava ancora a parlare, a spiegare perché, come dice Pietro, vi ricordate quel verso di alcune settimane fa, che quando sarete insultati, ingiuriati e perseguitati, rallegratevi perché lo Spirito di Dio e lo Spirito di gloria riposa su di voi. Quest'uomo, mentre veniva lapidato, mentre le pietre gli arrivavano, non sentiva dolore, però alzava gli occhi al cielo e vedeva la gloria di Dio. E la Bibbia dice, andiamola a leggere, dai. I versi sono Atti capitolo 6 verso 5, qui dice che Stefano fu tra i primi. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine dell'essere Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. L'elezione dei diaconi, non gli anziani. Gli anziani non si eleggono. Gli anziani vengono costituiti secondo la parola di Dio. I diaconi venivano eletti dalla congregazione. Mi capite questo? Ma se volete più spiegazione lo potremmo fare, ma permettetemi di andare avanti. Adesso andiamo al capitolo 7, ai versi 55 a 60. So che i fratelli non ce l'hanno, ma cortesemente se possiamo leggere. Allora ripeto, Atti capitolo 7 verso 55 al verso 60, che parla proprio di questa esperienza del Stefano, che è il primo martire della Chiesa cristiana. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, anche qui lo Spirito Santo e Stefano è unito, fissati gli occhi al cielo. A proposito, non andate a letto stanotte se non avete letto Atti capitolo 7. Tutto il discorso di Stefano, me lo promettete? Vediamo, no, pochi leggono la Bibbia. Stamattina sto incoraggiando a leggere la Bibbia e poi a credere a quello che leggiamo nella parola di Dio. A credere nella parola di Dio. Capitolo 7. Il mio goal è incoraggiare a vedere la pienezza dello Spirito Santo su di noi. Cosa dice? Verso 55. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori della città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, che poi diventa Paolo, e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Stefano è un esempio, segue le orme di Gesù. Signore, non imputare loro questo peccato. Ma con quale forza un uomo può dire queste cose a chi lo sta uccidendo, se non la forza dello Spirito Santo? Se non la forza che per fede ci apre i nostri occhi e ci fa vedere la gloria di Gesù, perché lo Spirito Santo ci porta alla gloria di Cristo Gesù. Credere è molto importante. Altri esempi nel Nuovo Testamento si trovano in Atti 11:24, dove c'è scritto che Barnaba, il figlio della consolazione, anche questo è molto particolare, consolatore, consolazione, c'hanno la stessa radice, che ha un riferimento a che cosa? Allo Spirito Santo. Egli era un uomo ripieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Di chi parliamo? Parliamo di Barnaba. Ci sono tanti altri versi della parola di Dio. Ma questo per dire, nel Nuovo Testamento vediamo questi esempi di altri uomini che hanno la fede e hanno la potenza dello Spirito Santo. Galati 3:14 dice che noi possiamo attraverso la fede ricevere la promessa dello Spirito Santo, perché Romani 10:17 dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio. Perciò qualunque cosa noi leggiamo, la possiamo leggere o come un romanzo, o come un libro di storia, o di cultura, o di teologia, ma fin quando noi non facciamo il passo di credere in quello che noi leggiamo, noi non possiamo sperimentare la realtà di quello che noi vogliamo credere. Rivolgiti alla tua persona accanto. Oggi vi faccio proprio... Ci credi tu a quello che leggi? No, no, tu non l'hai fatto. Perché? Tu non l'hai fatto. Ci credi a quello che leggi? No, non è un gioco. Ok, dopo questo sermone cacciatemi fuori, non vengo più, però oggi mi dovete lasciare libero. Ci siamo? Se noi non crediamo a quello che noi leggiamo, al fatto che quello che succede a... Dice, fratello, ma tu ci vuoi fare lapidare? No. A Stefano o a Barnaba? Deve succedere a noi. Deve succedere a noi. Uomini pieni di fede e di spirito. Signore, aiutaci ad ascoltare la tua parola e a credere. Perché quando questo lo facciamo, abbiamo fatto già due passi. Abbiamo meditato e conosciuto. Abbiamo creduto. Ora, cosa dice la Bibbia riguardo a quelli che credono? Che chi si accosta a Dio è lo Spirito Santo, Dio, è la parola della Bibbia, parola di Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e basta, vero? No! Che Egli è anche il... Che significa? Che dà pronto un premio per coloro che accettano, che dimostrano, che non solo leggono. Sì, ho letto un capitolo qualche settimana fa, dicevo a qualcuno, leggi la Bibbia, ma leggi anche un verso, basta che lo capisci e lo credi, piuttosto che leggere due capitoli, però non hai capito niente e non hai creduto assolutamente nulla. Oh Signore, aiutaci a rimanere così semplici ma efficaci in quello che facciamo. Il terzo è un ostacolo, mi viene già il sudore, fratelli, posso togliermi la giacca? Il terzo è, credo, l'ostacolo maggiore. Perché? Perché tante volte noi possiamo dire, ma io ascolto la parola di Dio, io anche credo nella parola di Dio, ma il terzo è il più forte, sapete qual è? Ubbidire. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Allora, siamo d'accordo, vero? Giovanni 14:22. Andiamo a leggere questo verso perché deve avere fondamento biblico. Giovanni capitolo 14, 22. Giuda, ma non l'Iscariota. Cosa succede qui? Guardate come qualcuno gli fa delle domande e Gesù gli risponde. Iniziamo a leggere 14, 22. Gli domandò Giuda, non l'Iscariota: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Perché stavano parlando proprio di Gesù che promette lo Spirito Santo. E Gesù gli rispose, parliamo, il contesto è non è un pretesto. Il contesto è sull'opera e la persona dello Spirito Santo promesso. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ritorno di nuovo indietro. Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Cioè, come mai tutta questa discussione sull'opera e la persona dello Spirito Santo lo fai solo per noi e non al mondo? Ancora la loro idea era: Gesù è venuto per liberarci in questo mondo dall'impero romano. Invece lui riaddrizza l'attenzione, il focus, l'obiettivo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E poi c'è qualcosa di bello. E il Padre mio lo amerà. Cioè, tu ami la mia parola, mio Padre ti ama. Cerchiamo di capire questa carambola di amore, di affetto, di comprensione. E poi dice: noi, mio Padre Dio, verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Mamma mia. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, il Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Meno male che questi discepoli hanno avuto fede, sono andati a Gerusalemme, sono stati riempiti di Spirito Santo, hanno vissuto quello che noi chiamiamo gli atti degli apostoli, che sono gli atti dello Spirito Santo, perché hanno creduto, ma soprattutto hanno obbedito. Ora ti verrà difficile, dici. Capisco che tu hai meditato la parola. Ti stai preparando? Capisco che tu credi anche nella parola che noi proclamiamo. Ma adesso ci deve fare una domanda difficile, ma proprio difficile. Ubbidisci tu alla parola che hai letto e meditato e hai creduto? Solo uno. Diglielo, diglielo, non ti preoccupare. Non ti odierà il fratello. Dici, ma io mi devo fare i fatti miei. Questi sono i fatti tuoi. Noi dobbiamo amare la fratella. Vedo che alcuni di voi mi guardate come... No, no, passiamo ai fatti, tanto dopo io me ne vado, tranquillo. Dopo, quando finisco di predicare, finito. Obbedienza. Perché? Perché alcuni posso... È un sasso d'intoppo, una pietra d'inciampo. Allora, vi dico una cosa. Fin quando diciamo quanti di noi credono, tutti dicono amen. Quando poi diciamo quanti meditano, diciamo anche amen. Ma quando domandiamo quanti obbediscono, cominciano a fare così. Beh, sai, perché? Perché ci viene difficile? Se noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto, significa che ci tuffiamo automaticamente in quello che è la parola di Dio con l'ubbidienza. Scusate. Bene, la sedia, ecco, mettiamo qua. Allora, ritorniamo al testo. Tu ti manifesterai a noi e non al mondo. E Gesù dice, se tu mi ami, osserverai. Non è che dici, se tu mi ami, dovrai anche osservare. Non dice così. Facciamoci bene il calcolo, fratelli. Se tu dici di amare Gesù, è un qualcosa di automatico obbedire alla parola di Dio. Non deve fare uno sforzo, perché nell'amore non c'è tutto questo sacrificio. Quanti di voi avete fatto i sacrifici con amore? Potete dire amen. Amen. Vi è pesato? Perché l'avete fatto con amore. Quando noi amiamo Gesù e amiamo la sua parola, noi obbediamo. perché quando ubbidiamo c'è gran premio per noi. O re dei re, obbedir solo a te, obbedire a te solo, ve gran premio per me. Quanti di voi vi ricordate questo cantico? Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Che cantici? Signore, se io posso capire meglio l'importanza della tua benedizione, della tua pienezza su di me, quando io dico di sapere la tua parola e di conoscere la tua parola, ma anche di osservare la tua parola, allora prospererai. Se voi mi amate, voi osserverete la mia parola, dice Gesù. Ma se fate le cose che io vi dico e li trascurate, l'amore di Dio Padre non è in voi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il mio Padre l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Attenzione, questo è molto importante. Quando noi meditiamo, crediamo, osserviamo, ubbidiamo, c'è qualcosa di speciale, c'è un'intimità particolare che avviene nella vita del credente, di Dio Padre e di Cristo Gesù il suo figliuolo. Entrambi, Gesù promette, verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Significa lui viene nella tua casa che è la tua vita e tu diventi il tempio dello Spirito Santo, perché Gesù e il Padre dimorano nel credente per la presenza dello Spirito Santo. Basta solo credere. Basta solo pensare, noi crediamo nelle lingue, noi le crediamo nei carismi, noi crediamo nella teologia e nella pneumatologia. Sperimentiamolo nella potenza di Dio, perché questo è quello che Dio vuole, fratelli, nel nome di Gesù. Dio Padre, il Figlio e di conseguenza lo Spirito Santo non possono dimorare in noi come persone se non chiaramente dimostriamo il nostro amore con l'ubbidienza. Meditare, credere, obbedire, fare la differenza. Fratelli, se non facciamo differenza tra amarlo e ubbidirlo, dobbiamo chiederci di nuovo se veramente lo amiamo, perché Dio e il suo amore e la nostra obbedienza vanno insieme. Sapete che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che non vale niente se io dico amo il Signore o canto amo il Signore, però non ubbidico. Gesù una volta proprio... Voi mi chiamate Signore, Signore, sono stufo, perché? Perché mi chiamate Signore, ma non fate le cose che io vi ho detto. Tu mi stai dicendo, è come se tu vai dal tuo capo. Quanti di voi avete un capo, a lavoro o a casa? E vi dicono di fare qualcosa, e gli dite sì Signore, sì, sì moglie, sì fratello, sì marito, sì, 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 poi vi girate e ve ne andate. Eh? Se voi dite sì, vi impegnate a fare quello. Gesù era arrivato all'estremo. Guardate, leggeteli questi passi. Potete immaginare, voi mi chiamate Signore, Signore, curious. Oh, significa boss, significa capo, significa manager, significa direttore, significa presidente, significa re dei re, signore dei signori. Lo chiamavano così. Ma che mi dai il titolo? E poi non fai quello che... io ti sto chiedendo di fare. E Gesù era un po', diciamo che ha usato anche parte della sua umanità per dire, voi vi state prendendo in giro. E una cosa che il cristiano non deve fare è ingannare se stesso. Non chiamiamo Signore, Signore, se noi non lo ubbidiamo, se non ci impegniamo a meditare, a credere e a obbedire alla parola di Dio. Dice fratello, ma è difficile. Benvenuto nel club dei difficili. È Dio che dà la grazia e la potenza. È Dio che dà la forza e la stabilità quando noi siamo decisi. Io obbedirò. Mi piacciono tanto quei tre. Sadrach, Mesach e Abednego. Sappi, o re, La nostra convinzione è decisa e forte. Sappi, o re, che se Dio decide di liberarci, va bene, ma se Lui decise di non di liberarci, noi ubbidiremo al Signore. Noi non ci piegheremo all'idolatria. Costi quel che costi. E lì scatta il miracolo. Lì scatta, come proprio qui Gesù ci insegna, dice che io e il Padre verremo lì e dimoreremo presso di te. Sapete chi c'era nella fornace ardente? C'era Gesù! C'era un essere di luce celeste che sembrava, e anche riconosciuto dal re Nebuchadnezzar, che era uno che assomigliava a un figliuolo di luce. E lì c'è una conversione del re. Oh Signore, converti tutti i nostri nemici a te, attraverso un miracolo di fede e di ubbidienza. È difficile, sì, ma tu e io dobbiamo rinforzare la nostra fede attraverso l'udito della parola di Dio. E il quarto, e poi concludo, girati alla persona e ci dici: sta concludendo. Alcuni di voi non l'avete fatto perché non ci credete. Non avete fede. Tutto questo è importante. Giovanni 7:37. Dobbiamo capire che per completare, per mettere la ciliegina sulla torta, non è solo meditare, credere, ubbidire, ma desiderare. Perché noi possiamo credere, obbedire, tutto, ma se non lo desideriamo, se alla fine noi non vogliamo e desideriamo quell'acqua, noi potremmo essere d'accordo in tutti i passi precedenti, ma dobbiamo chiederlo, è nel nostro testo che l'abbiamo detto. Ma prima iniziamo a leggere Giovanni 7:37. Gesù rispose, questo nell'ultimo giorno più solenne della festa, stando in piedi, disse: se qualcuno ha sete, ce n'hai sete? Ce n'hai sete? Non parlo più di acqua normale, H2O, parlo della presenza dello Spirito Santo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Devi desiderare, devi andare a Gesù e bere. Devi essere assetato di Gesù, devi essere desideroso di Gesù. Il salmista, al Salmo 36, verso 8, dice che tu li disseti al torrente delle tue delizie. Che bello! Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. Noi possiamo godere nella casa del Signore, ma possiamo solo essere dissetati al torrente dello Spirito di Dio. Signore, liberaci tu da qualsiasi altro ostacolo. Mi piacciono anche le parole del Salmo 42, riferito a un bellissimo animale, purtroppo qui è sparito, è il cervo. Proprio come il cervo anela, brama, desidera essere lì nella presenza del Signore, desidera saziarsi, dissetarsi, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Tu ed io dobbiamo non vedere l'ora proprio di stare con Lui, di essere nella Sua presenza. Girati al tuo amico e di allabrami la desidera e la presenza di Dio nella tua vita. Vi farà pensare. Come una cerva desidera bramare l'acqua, così l'anima nostra deve anche essere un desiderio. Allora, quattro passi, li possiamo ricordare? Il primo è meditare o memorizzare o conoscere, ha a che fare con il nostro intelletto. Secondo, credere, ha a che fare con il cuore. La terza è ubbidienza, ha a che fare con la testa, il cuore, le mani, i piedi, il braccio e tutto quello che è in noi. Perché se non siamo convinti, non si muove foglia. E la quarta cosa è diventare come il cervo. Bramare, desiderare. Perché se noi desideriamo, riflettiamo proprio le parole di Gesù che abbiamo letto nel nostro testo di Giovanni 11, che adesso ritorniamo a leggere e poi concludiamo. Mi dispiace per tutti gli increduli, ma vi assicuro che concluderemo. Luca 11, 9, lo possiamo rileggere? Alziamoci in piedi, iniziamo a leggere questo tutti insieme. Ma non andate via, non ho chiuso il servizio. Vi dirò quando potete uscire dalla sala. Se uscite, perderete la cosa più importante, che è permettere allo Spirito Santo di farci fare adesso noi un passo di fede verso questi quattro passi. Io vi dico, chiedete con e vi sarà dato, cercate senza e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli dia un pane, chiede un pane e gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chiudiamo i nostri occhi.